Riprendiamo. Allora, adesso c'è l'assestamento generale di bilancio di previsione finanziaria. Questo è uno strumento che normalmente viene fatto entro il 31 luglio, e a metà dell'anno sostanzialmente si verifica la situazione contabile, si fanno le variazioni che sono necessarie e poi alla fine si fa anche una verifica degli equilibri e col parere del revisore dei conti, per accertare appunto che le previsioni delle entrate e le previsioni delle uscite sono compatibili e l'utilizzo dei residui sono compatibili e anche le spese sostenute fino ad oggi sono in linea. Quindi innanzitutto ritorniamo a fare un'operazione legata sempre alle variazioni di bilancio, che se lo recupero qua dovrebbe esserci qua, senza arrivo dentro, se ce la faccio, scusate. No, volevo sottolineare una cosa però, che io sto leggendo e voi avete a disposizione un documento che è il dettaglio dei capitoli, che non è assolutamente previsto che venga fornito ai consiglieri comunali. Ai consiglieri comunali viene fornito i titoli, quindi viene fornito, è previsto che venga fornito soltanto le macro aree, senza entrare nel dettaglio degli interventi che vengono fatti, che in alcuni casi possono essere raccontati nella narrativa della delibera, altri casi potrebbe anche, cioè in poche parole non è detto che il consiglio abbia nel dettaglio la conoscenza di tutte quante le singole voci. Ovviamente nell'ottica della trasparenza, che se ne dica, che noi vogliamo sempre portare avanti, noi mettiamo a disposizione sempre e comunque il dettaglio di tutte le operazioni e di ogni singolo capitolo che andiamo a movimentare. Allora, in questo variazione di bilancio, sostanzialmente, voglio farvi notare che abbiamo utilizzato 4.000 euro e qualcosa per l'avanzo di amministrazione. Questo serve per pagare una multa per l'omessa presentazione della dichiarazione IRAP per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015. Ovviamente questi sono stati anche accantonati, va detto che oltre a non aver presentato la dichiarazione dei redditi o averla presentata in ritardo, però sono stati accantonati questi soldi già in precedenza, quindi restano in un fondo vincolato nell'avanzo di amministrazione. Essendo arrivata questa multa, li abbiamo presi da lì e li abbiamo messi qua. Sono soldi che però sono sempre comunque soldi dei cittadini per pagare la multa. Però comunque non l'abbiamo dovuti trovare nel bilancio del 2020, ma erano già stati accantonati nel 2017. C'è sempre una sistemazione di quelli che sono i contributi statali, che è un po' un tourbillon quest'anno, perché cambiano continuamente, rivedono alcune cose, ma fondamentalmente e fortunatamente sono in genere in aumento. C'è stato anche un aumento di 10.000 euro del trasferimento del contributo regionale in conto Covid, chiamiamolo così, per quanto riguarda la casa di riposo per i soggetti convenzionati. Sono state poi sistemate tutta una serie di partite che riguardavano il personale. Poi lo vedremo nel DUP, c'è stata una revisione anche di quello che è il fabbisogni del personale, e comunque noi abbiamo comunque riallineato sia il bilancio del 2020 che del 2021-2022 su quelle che erano le nostre previsioni, tenuto conto degli sfasamenti che ci sono stati. Quindi noi all'inizio avevamo previsto di assumere del personale già da marzo, aprile, maggio, avevamo previsto anche di assumere nel frattempo dell'interinale, avevamo previsto anche di continuare ad avere la figura di Serenelli anche gli anni successivi, invece no, dobbiamo sostituirlo con una figura con un altro trattamento. Avevamo previsto di mantenere la collaborazione di Serenelli come responsabile tecnico anche presso l'Unione fino alla fine dell'anno, invece si è conclusa comunque ad agosto, un paio di mesi dopo di quello che è stata la mia non più ruolo come presidente. E questi sono alcuni aggiustamenti. Abbiamo avuto un altro contributo sempre legato alla scuola dell'infanzia di 6.800 euro, quindi noi abbiamo inserito questi 6.800 euro sempre per i lavori che vi ho detto, facendo quindi delle economie sulle previsioni di spesa che noi avevamo fatto di un analogo valore, 6.000 euro. Poi abbiamo incrementato, abbiamo adeguato, secondo le disposizioni di legge, quelle che sono le indennità di carica degli amministratori. Attualmente noi ci muoviamo, il sindaco prende intorno ai 1.412 euro lordi, netti in busta paga, in cedolino, sui 960 euro, e vengono adeguate all'80% del compenso che prende un sindaco fino a 5.000 abitanti, che sono sostanzialmente sono per, diciamo, il sindaco del comune sotto 3.000 abitanti, 1.640 euro, quindi da 1.400 a 1.600. Analogamente poi accaduta, ma con una risultanza molto più contenuta, ce l'ha anche i componenti della giunta, di cui mi pare, se non sbaglio, il vice sindaco è il 15% e l'assessore il 10% di quello che è la mia quota, credo. Tanto più che il vice sindaco, essendo anche lavoratore dipendente, prende il 50% del 15%, una cosa del genere. Vabbè, non è molto rilevante la variazione per loro. Quindi, oltre agli aggiustamenti, sto guardando che riguarda la questione del personale. Abbiamo aggiustato alcuni capitoli che riguardavano sostanzialmente voci per acquisto beni, la funzionalità ordinaria, alcune risorse che dovevamo avuto incrementare per quanto riguarda alcune utenze e quant'altro. Abbiamo dovuto incrementare il costo della tenuta dei conti correnti postali perché le poste sono diventate particolarmente sose. Ecco, abbiamo dovuto aggiungere, questo sì ve lo segnalo, abbiamo dovuto aggiungere 9.000 euro di spese per liti arbitrati, perché mi ricordo ancora quando la ragioniera che c'era quando siamo stati eletti, Paola Mangialardo, vide arrivare questa comunicazione, in buona sostanza che noi avevamo vinto una procedura di pignoramento di un immobile nei confronti di un familiare, di un ospite della casa di riposo che non aveva pagato le rette e quindi ci doveva restituire 15.000 euro. Quindi tutti contenti, e questo è stato un gran successo. Poi adesso, dopo 2 anni, il tribunale ha fatto tutte le procedure, l'avvocato mi comunica, mi dice: guarda, abbiamo avuto diritto a 15.000 euro più alcune spese legali che ci vengono rimborsate, 17.000 euro. Dico: avvocato, mi manda la sua parcella per favore? 14.000 euro. Quindi in buona sostanza noi abbiamo fatto tutti gli anni, ma per carità, l'amministrazione non c'è niente da fare, deve sempre comunque cercare per quanto possibile, non dico che qui non sia stato fatto, me ne guardo bene perché non conosco la storia e secondo me no, però per dire a volte quanto è assurdo, perché poi tanto poi quando c'è di mezzo l'amministrazione, anche il magistrato compensa sempre le spese se te va bene, oppure, ecco, oppure ti fa soccombere in sostanza con un po' più facilità, diciamo così, perché tanto è sempre Pantalone che paga. Quindi abbiamo dovuto incrementare di 9, pur avendo vinto e quindi avendo avuto diritto a 17.000 euro di rimborso, abbiamo dovuto incrementare 9.000 euro di spese, qualcosina era previsto, qualcosina era stato già pagato di 14.000 euro. Mentre le previsioni di entrata erano già in bilancio e sono state già spese sostanzialmente, perché sono residui per 15.000 euro, quindi abbiamo avuto 2.000 euro di entrate in più e 9.000 euro di uscite in più. Credo che poi delle operazioni che sono meritevoli di considerazione, eventualmente se sono sfuggite a me, magari me le ricordate voi. Chi vuole intervenire? Prego, Merici.
Prima di tutto una considerazione, non so, penso ci saranno altri consigli da qua a fine anno e ci sarà modo di salutare appunto Serenelli per il lavoro svolto, ci sarà modo. L'unica cosa, quello che vorrei far notare è che in questo appunto assestamento di bilancio si nota bene quanto pesasse, ecco, sul bilancio l'articolo 110 con cui è stato assunto, al di là del fatto che, come è stato detto in altre sedi, un professionista viene pagato per quello che gli spetta, ad ogni modo secondo me qui balza all'occhio il fatto che appunto avesse una retribuzione di 25.000 euro con anche un trattamento accessorio, quindi questo pesava fortemente sul bilancio. Poi non voglio ricamarci sopra, però secondo me risulta all'occhio come era una voce molto forte, ecco, e pesante sul bilancio. Invece vorrei chiedere, per quanto riguarda spese minori, si parla di spese di gestione e manutenzione del patrimonio comunale di 5.000 euro per 3 anni, e si fa anche riferimento a un miglioramento dell'arredo urbano solo per quest'anno di 1.500 euro, e infine c'è anche una voce che parla di opere d'arte per per la Pinacoteca, e anche qui si parla di una voce che si ripete per 3 anni di 500 euro. Chiedo appunto chiarimenti su questi ultimi 3 punti.
Altri interventi? No. Allora, sì, allora, per quanto riguarda gli ultimi 3 punti, bene, abbiamo previsto di, siccome noi facciamo una grande attività di espositiva, diciamo così, anche di soggetti importanti e interessanti, ci siamo dati come indicazione quello di arricchire quello che è il patrimonio artistico dell'amministrazione comunale, dotandoci di un fee contenuto e non necessariamente tutto da spendere nel corso di 3 anni, proprio per, con questo obiettivo, per lasciare traccia di quelle che sono le esperienze che noi facciamo. Vedete, anche questi elementi sono elementi importanti, cioè se noi abbiamo trovato in fondo sopra un armadio, delle opere di Cucchi, parliamo di valore di 15-20 mila euro, non so quanti, 25, quello che è, così, buttate lì come se fosse la rubrica dell'anagrafe, ecco, diciamo che lo spirito con cui vogliamo affrontare le cose è diverso. Valorizziamo quelli che sono il patrimonio esistente, arricchiamo questo patrimonio. Quindi può capitare, non può capitare, però ci siamo dotati di queste risorse. I 5.500 euro per manutenzione del patrimonio è una cosa che abbiamo dovuto fare, un contratto che non esisteva e che ci metteva in grosse difficoltà, della manutenzione antincendio complessivi di tutto il patrimonio comunale, dal palazzo comunale, dalla casa di riposo, dal museo, tutto quello che è la scuola dell'infanzia. Abbiamo fatto una convenzione con un soggetto che per 3 anni garantirà quello che è tutto quello che è l'attività di assistenza comprensiva, anche l'attività di formazione, con particolare riguardo alla casa di riposo, dove c'è un discorso un po' più complicato in merito ai sistemi di antincendio, di emergenza e quant'altro. Poi ci avevi 1.500 euro che riguardavano l'arredo urbano, è un implemento di risorse perché è stata fatta una manifestazione di interesse per la realizzazione di una casa dell'acqua. Quindi c'è stata la presenza di alcune disponibilità, una in modo particolare entrata nei termini, quindi abbiamo individuato la collocazione di questa casetta dell'acqua nello spazio aria verde adiacente alla scuola d'infanzia, dove è accessibile, è zona residenziale, quindi è anche comoda, è controllabile e quant'altro. Quindi lì nelle prossime settimane verrà realizzata una casa dell'acqua. Il nostro compito però è, siccome non utilizziamo, abbiamo deciso di utilizzare un'area verde, diciamo così, un frammento di area verde, dobbiamo predisporre la base d'appoggio per poter installarla, perché se la installavi in una parte cementata e comunque con una fondamenta dove ancorarla, altrimenti dobbiamo fare, quindi abbiamo necessità di alcune spese. Però la valenza di questa scelta è importante. Per quanto riguarda la questione di Serenelli, io credo che se noi, voglio dire, facciamo il confronto di quello che è stato realizzato in questi 2 anni a livello di interventi, perché Serenelli ha gestito, abbiamo chiuso l'operazione casa di riposo e va bene, abbiamo fatto la strada, abbiamo fatto adesso l'appalto del cimitero, abbiamo fatto, ha seguito lui anche per competenza anche la gara della casa di riposo, e tutta una serie di iniziative, gare, interventi che lui con la sua esperienza che ha maturato era in grado di fare. L'abbiamo fatto anche nell'ambito dell'Unione, impedendo che questa cosa dovesse essere per forza trasmessa all'esterno, alla provincia d'Ancona, dove ancora ci sono comuni che pregano in ginocchio per la centrale unica d'appalto, per poter mettere in gara la propria iniziativa. Mentre noi siamo, grazie alla sua competenza, avendo fatto questo mestiere nel Comune di Senigallia per tempo, quindi i patti con Serenelli erano molto chiari, lui doveva fare una cosa eccezionale e avrebbe avuto un compenso eccezionale. Il compenso eccezionale ce l'ha avuto, le cose eccezionali le ha fatte, chiaro, ha trovato una difficoltà grossa nel momento che era solo, però ha tirato avanti sia l'esperienza del Comune di Molo d'Alba che gran fetta dell'Unione. Tenete conto che fin tanto che lui è stato l'Unione, il 33% del suo compenso è stato rimborsato dall'Unione, ovviamente l'Unione paghiamo anche noi, però che è più o meno pari a 25.000 euro, 24.000 euro, il terzo che è stato rimborsato dall'Unione, quindi credo che i soldi non siano stati mai spesi meglio. Dopodiché speriamo che con un geometra che si affianca, con un nuovo architetto ingegnere che possa venire, che queste due figure, che sicuramente ci costano quanto lui da solo, questo non lo nego, possono fare altrettanto, ho qualche dubbio, quindi io sto accelerando su alcune operazioni, queste qui che vi ho detto di dare degli incarichi per le progettazioni e quant'altro, perché so che non è semplice fare il lavoro che lui sta facendo, tenuto conto che ha dovuto anche star dietro a tutta quella attività di manutenzione ordinaria, di accesso agli atti, di tutte operazioni, diciamo, minute, diciamo così, che potrebbe fare, tra virgolette, un geometrello, e invece se le ha dovute fare lui ugualmente. Dalle telefonate, perché il lampione era spento, al piccione che era troppo insistente, a qualsiasi altro tipo di soluzione, e lui l'ha gestita. Io non posso che ringraziarlo per il lavoro che ha svolto, e sicuramente avremo modo, un prossimo consiglio comunale lo inviterò anche a essere presente, così possiamo esprimere i ringraziamenti chi lo ritiene a titolo anche personale. Mi pare che ho ribadito su tutto quello che mi avevi detto. Ci sono altri interventi? No. Mettiamo a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? 3 contrari. Astenuti? Nessuno. Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? 3 contrari. Astenuti? Nessuno. A maggioranza. Allora, ancora abbiamo 2 punti. Programmazione, documento unico di approvazione, documento unico di programmazione. DUP 2021-2023. Questo è il documento che è alla base dell'attività dal prossimo anno in poi. Sulla base di questo documento verrà costruito il bilancio di previsione 2021-2023. Questo nasce, un documento che nasce dalla nostra relazione programmatica fatta al momento dell'insegnamento come amministrazione, è stata poi aggiornata anno per anno, perché ogni anno viene approvata entro il 31 luglio, e poi fatto un documento d'aggiornamento in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione del triennio. E nell'ambito di questo documento, dove voi trovate alcune indicazioni rispetto a quello che si andrà a fare, con tanto di parere del revisore dei conti che stabilisce che è fattibile. Quindi qui dentro abbiamo previsto in sostanza una revisione del piano della Repubblica, l'intervento campo sportivo, abbiamo previsto questo aggiornamento dei software e delle strutture, abbiamo previsto il nuovo piano del fabbisogno triennale, con l'inserimento appunto anche della figura, oltre che del geometra, anche della figura che va a sostituire Serinelli in organico, non con un incarico esterno 110, ma un dipendente del comune, avrà un dipendente in più il comune. Sono previste indicazioni per un non aumento delle imposte nei prossimi anni e cominciare un po' a ragionare sulla possibilità di prevedere anche delle riduzioni, ove fosse possibile. Abbiamo previsto quello che prevede la normativa, che ci sarà una modifica dell'imposta di occupazione suolo pubblico, perché è stata accorpata con l'imposta per la pubblicità e le affissioni, quindi si tratterà o di internalizzare le affissioni o di esternalizzare il servizio della COSAP, e questo lo dovremo fare con l'approvazione di uno specifico regolamento che è competenza del Consiglio, e quindi ne ridiscuteremo su indicazioni della Giunta. Quello che mi interessa farvi notare all'interno di questo documento è sulla parte finale. Noi facciamo un documento semplificato perché siamo un comune piccolo, quindi tante premesse, tante analisi territoriali non c'è bisogno. C'è una prima parte che descrive il nostro territorio, c'è un'ultima parte che descrive quello che noi intendiamo fare, le linee programmatiche divise per missioni, una penultima parte, un'ultima parte dove noi abbiamo inserito tutto quello che dal 2018 ad oggi abbiamo fatto, cioè tutto quello che era nelle varie revisioni del DUP dei vari anni era nella sezione E e che è stata realizzata l'abbiamo spostata nella sezione G. Questo proprio per dare un senso di linearità nell'attività dell'amministrazione, che parte dal suo programma elettorale al suo programma di mandato approvato in Consiglio Comunale all'approvazione dei vari DUP. Ci sono interventi? Prego, Medici.
Parto proprio insomma da queste ultime considerazioni, in cui appunto si fa riferimento a quelli che sono i punti realizzati, le missioni ecco, portate a termine. Vorrei semplicemente far notare che sì, si può parlare di linearità, ma secondo me si può anche parlare di una certa rotondità rispetto a quello che effettivamente è stato realizzato o meno. Sotto questo punto di vista faccio notare la questione, ecco, per esempio dell'infopoint che viene indicato, ecco, nel DUP, quando sappiamo benissimo che purtroppo, dico purtroppo perché potrebbe essere una risorsa, quest'estate non era aperto. Faccio notare al contempo la questione, ecco, della videosorveglianza, che viene sempre riportata negli obiettivi realizzati in questi due anni, e sappiamo che in realtà non so quanto funzioni, sembra che, non so se c'è veramente dentro un nastro che riprenda. Faccio notare la questione del consorzio stradale, che penso i cittadini possano parlare anche al posto mio. In certi casi la lettera o non è arrivata o è arrivata il giorno dopo rispetto alla convocazione. Ci sono, ecco, dei punti un po' offuscati in quest'opera, ecco, di linearità. Mi piace anche far notare che c'è giustamente una certa enfasi sul marketing territoriale, sulla questione turistica, della promozione, ecco, del territorio, a cui ovviamente non possiamo che rispondere positivamente. Quello che però vorrei far notare è che molto spesso il sentore che abbiamo è che di fronte al, diciamo, tappeto rosso steso verso chi arriva, spesso manca quello che è il servizio per la persona, il servizio per il cittadino. Non mi ripeto, ho già citato prima la questione dell'ufficio anagrafe, rifaccio presente ancora che all'esterno del famigerato borgo ci sono situazioni, ecco, diverse. Molto spesso c'è incuria, è giusto promuovere, ecco, la settimana della mobilità, ma ben venga. L'unica cosa è che io inviterei, ecco, a passeggiare per certi luoghi, insomma, del borgo, fuori borgo, extra borgo, anche in altri periodi dell'anno, in cui si potrà notare una certa incuria e anche un certo degrado dato da chi purtroppo lascia i rifiuti in giro. Insomma, vorrei far notare questa mancanza di equilibrio tra servizi al turista, servizi al cittadino. Per quanto riguarda invece le cose concrete da far notare sul DUP di previsione, appunto, 21-23, innanzitutto si parla di istruttore, appunto, amministrativo contabile. Ricordo che nel DUP che abbiamo approvato prima dell'estate, quello 2022, si parlava di un dipendente in convenzione, appunto, con l'Unione dei Comuni tramite concorso part time al 50%. Nel DUP attuale invece questo viene procrastinato di un anno, cioè a settembre del 2021. E si prevede, ecco, un dipendente di un'altra amministrazione nel frattempo. Volevo capire perché, cioè perché non si va subito in convenzione con l'Unione. Altri punti, sempre il DUP parla di un'alienazione importante, di molte somme per finanziare, ecco, un'ipotetica nuova caserma che è diventata un po' un mantra da due anni e mezzo a questa parte. Ripropongo il solito ritornello: è questa la priorità per la nostra comunità, c'è, cioè, una nuova caserma dei carabinieri? Ci sono altre questioni per cui potrebbero essere interessanti certe risorse, uno spazio per le associazioni, per esempio? Non credo, ecco, che la nostra comunità sia il Far West, però, ripeto, sono scelte politiche che ogni amministrazione è libera di fare. Sempre nel DUP si fa riferimento al Museo Utensilia, per cui è stata potenziata l'apertura, assolutamente siamo più che favorevoli ad incitare, ecco, l'arrivo e la visita del museo, l'arrivo dei turisti, la visita del museo. Chiedo se in questo caso c'è un accordo, una convenzione con la Promorro, e in caso a chi vanno i proventi. Sembra sia stato detto che l'entrata al momento è gratuita. Chiedo semplicemente se c'è un accordo con la Promorro per quanto riguarda la gestione del museo. Si fa riferimento alla casa di Charme, appunto, casa Scorcelletti, che è una questione, diciamo, sempre rimasta in sospeso, sempre rimasta un po' nell'ombra. Noi abbiamo sempre fatto notare, fin dai primi consigli, che si tratta di una piccola un piccolo gioiello, insomma, che Moro d'Alba ha nel centro storico, un'opportunità che potrebbe essere sfruttata semplicemente, ecco, dandole in gestione, attraverso manifestazioni di interesse, è rimasta sempre, diciamo, in sordina. È un po' come avere una piccola Ferrari che viene lasciata dentro il garage, una struttura ricettiva proprio dentro il centro storico. Quindi mi chiedo quando effettivamente verrà affidata in gestione a qualcuno. Faccio anche riferimento, si parla di promozione di parco commerciale naturale, diffusione dei bandi. Faccio notare appunto che recentemente abbiamo fatto un suggerimento all'amministrazione, che è quello appunto del bando per i centri commerciali naturali appunto, e ringrazio l'amministrazione che ha accolto quello che era anche un nostro suggerimento, un appello verso questo bando che offre risorse importanti. Sembra sia stata fatta una certa scelta per quanto riguarda le attività da coinvolgere. In questo senso io credo che tutti gli esercenti paghino le stesse tasse, e quindi magari poteva essere estesa semplicemente come opportunità. Sappiamo che invece qualcuno non è stato contattato. Penso, ecco, che sia un'opportunità persa, anche perché si tratterebbe di ampliare di più quello che potrebbe essere il target di certe risorse. Detto questo, ecco, chiedo semplicemente di illustrare la questione innanzitutto, ecco, sul personale, la questione sull'alienazione per la caserma, la questione del museo utensilia e anche questa appunto del bando sul centro commerciale naturale. Grazie.
Grazie Medici. Altri interventi? No, perché forse 4 mesi fa, ho fatto un post in cui invitavo il governo ad accettare il Recovery Fund. O l'ha accettato? Io, guarda, grazie anche al mio suggerimento, Conte è andato in Europa e ha accettato di incassare il Recovery Fund. Questa è una grande soddisfazione. Umilmente, come sindaco di Moro d'Alba, è stato un grandissimo successo. Detto questo, noi abbiamo degli interventi che riguardano la caserma dei Carabinieri, l'abbiamo messo al centro della nostra attività, siamo stati eletti anche per questo. Io so che altri pensavano, preferiscono che i Carabinieri in giro non ce ne siano pochi, che il territorio non sia presidiato. Quando c'era da fare le telecamere l'ha messa solo intorno alle scarpe, io non so, e invece ha lasciato tutto il territorio sguarnito. Noi abbiamo fatto questa operazione. Se tu mi segnali che non c'è una registrazione di questo, farò una verifica domani mattina e prenderò i miei provvedimenti anche disciplinari nei confronti delle persone a questo preposte, perché è impensabile. Abbiamo ripristinato proprio in questi giorni, c'è stato un investimento per rimettere in funzione le telecamere intorno alla scarpa che erano saltate. Tra l'altro ci abbiamo avuto anche un problema un po' più generale, perché con un fulmine che ha colpito il palazzo comunale ci abbiamo avuto diversi problemi, difatti anche di impegno di spesa che dovremo affrontare dopo che avremo fatto questa variazione. E quindi per noi la caserma è una cosa importante, si sta costruendo questo aspetto, era legato anche a degli strumenti fiscali che oramai hanno trovato la loro definizione, perché appunto l'intervento dovrà essere ottimizzato attraverso un intervento di ristrutturazione a carico dei privati, che lo possono fare nel momento in cui ci sono degli strumenti che lo consentono. Noi, è nostra intenzione mettere a disposizione un bene non indispensabile per l'ente, che è il terreno a Belvedere, quindi quell'investimento per produrre questo immobile che poi avrà una sua redditività, perché comunque il Ministero degli Interni e la Prefettura pagano per una caserma. No, io la voglio la caserma Moro d'Alba. Ci sono enormi segnali rispetto al problema del territorio e del presidio. Io lo so che a volte è scomodo, a volte magari qualcuno preferirebbe, nel corso degli anni probabilmente è chiaro perché non si è mai riuscito a trovare una soluzione in questo senso, più che mai questa sera, lo capiamo, però è una priorità. Poi uno può anche non condividerla, può ritenere prioritario altro. Per me un territorio è diverso e dà una dimensione di sicurezza diversa se c'è una presenza stabile nelle forze dell'ordine o se non c'è. Quindi questo è indiscusso, per cui poi è un punto fermo nella volontà di questa amministrazione. Scusami, magari tutto non mi sono segnato, te Alessandro ti ricordi qualcosa? Prego. Sì. Che si comincia a essere stanco anch'io. Prego, Boldreghini.
Allora, per quanto riguarda l'InfoPoint, devo dire che, almeno chiariamo questa cosa, in periodo Covid in teoria non è possibile neppure dare le brochure. Quindi abbiamo creato un QR code che è inserito in un'immagine che promuove il museo, all'interno del museo. Avevamo già intenzione di collocarlo in una zona ancora più visibile con altri QR code che consentano di avere l'informazione direttamente collegandosi con il nostro sito per raccogliere le informazioni, perché un altro spazio da sanificare con operatori o altro non è l'indicazione che viene data in questo momento. E abbiamo però avuto l'opportunità di avere aperto il museo. Mi collego immediatamente al discorso del museo. Come ho detto prima nell'esposizione, rispondendo all'interrogazione del capogruppo di maggioranza, si è scelto di non far pagare il biglietto per scopo promozionale, come avviene anche in altri centri, sfruttando però il surplus di introiti che è stato guadagnato dal rapporto di convenzione con la Proloco, che ha gestito il servizio l'anno scorso. In accordo con la Proloco si è detta già da febbraio, devo dire, prima ancora del Covid, la Promoro, insomma, si era detta disponibile a utilizzare per le aperture museali e poi anche a collaborare per l'apertura a Santa Teleucania sfruttando questo surplus. Quindi in quest'ottica di collaborazione con la Promoro abbiamo garantito le aperture. Il surplus è stato generato dall'intensa attività di promozione della struttura museale avvenuta nell'anno 2019-2020 fino praticamente a febbraio, dove anche utilizzandolo, promuovendo il museo con attività didattiche e con i compleanni al museo, questo ha consentito un introito che non ci immaginavamo, pagando interamente le operatrici e creando questo surplus. Senz'altro il museo è una struttura che è destinata ad essere gestita in convenzione con altri. Questa possibilità si è verificata grazie a al surplus che si è venuto ad avere. Avevo chiesto settimane fa un promemoria di a che punto eravamo, insomma, con la Promorro, non mi è stato fornito. Immagino che se non sia finito il surplus, poco ci manca. È vero anche che in un'ottica di collaborazione credo che la Promorro possa aver scelto anche di investire nell'apertura museale. Tra l'altro attualmente l'apertura museale, l'apertura dell'attuale mostra, che però è gestita da Speiro e la Promorro, riescono a tenere aperte anche la sede della Promorro per le degustazioni in maniera contemporanea, come avevo suggerito al presidente, che ha accolto questo suggerimento, dando l'opportunità al territorio di accogliere meglio i turisti che effettivamente sono presenti e che lamentano, ahimè, il fatto che la domenica non possono acquistare il vino da nessuna parte, per esempio, cosa che invece la Promorro con l'apertura riesce a garantire. Quindi in questo momento la situazione è questa, ma è una situazione direi transitoria. La struttura museale è destinata, come è stata sempre da quando è aperto in questa sede, ad una gestione con una convenzione. L'accordo, l'ultima primo accordo prevedeva però con la Promorro una gestione diretta nell'organizzazione delle attività ludico-didattiche, che sono il traino, e nell'organizzazione delle visite guidate un intervento diretto dell'amministrazione. Questa è stata proprio una richiesta dell'associazione, che si è detta in grado di fornire il servizio di guardiania, ma non gli altri servizi che riguardano il museo. Poi, per quanto riguarda il degrado fuori dal borgo, allora sono personalmente andata anche al Parco Chico Mendez e devo dire che persino i cestini erano puliti con il nuovo sacchetto. Io non vorrei distinguere tra l'azione che può fare un'amministrazione nel prendersi cura dell'ambiente e gli atti di vandalismo che si verificano sul territorio. Il fatto che vi siano dei graffiti lungo il camminamento di ronda, che vi siano delle suppellettili rotte, delle cose divelte, questo non è un'incuria, perché noi possiamo eventualmente, l'amministrazione può intervenire togliendo, però purtroppo questo è un fenomeno che si verifica, si è verificato sempre possiamo cercare di intervenire per evitarlo con sorveglianza o altro, però dovremmo intervenire, credo, in maniera più incisiva a livello educativo. Questo credo che possa poi premiare nel tempo. Ecco. Per quanto riguarda insomma, sempre questa questione di degrado, il fatto di valorizzare i sentieri che sono oggetto di passeggiate, che indicheremo adesso anche visto l'aumento dell'incidenza del Covid, questo sta modificando anche la programmazione che ci eravamo fatti in merito alle attività di promozione le prossime settimane. Per cui continueranno le attività di promozione, ma favorendo un movimento dei turisti in maniera autonoma per evitare assembramenti. Quindi, come abbiamo fatto per organizzare le passeggiate o altro, ci prendiamo cura anche dei sentieri fuori dal borgo, perché le camminate vengono fatte anche nelle zone sterrate, ci si prende cura di queste, perché altrimenti non è possibile. Segnaleremo dei sentieri che i turisti possono fare in maniera autonoma, già verranno la prossima settimana dei turisti in bicicletta, quindi anche questo richiede la cura fuori dal borgo. Non c'è un borgo famigerato, c'è un territorio che va valorizzato nella sua interezza. Nella stessa perizia che abbiamo avuto l'anno scorso, abbiamo portato il valutatore fuori dal borgo, perché l'abbiamo portato, prima cosa stava in una zona fuori dal centro storico, e poi l'abbiamo portato a visitare Sant'Amico. Quindi non è che il centro di interesse è esclusivamente nel borgo, e quando facciamo le visite guidate, a cui non abbiamo visto partecipare nessuno della minoranza, raccontiamo tutto un territorio, non soltanto la parte centrale. Parlare di borgo famigerato si lega un po' al discorso che facevo prima, cioè per collaborare insieme e valorizzare questo territorio è necessario il lavoro di tutti. Quindi se si vuole aiutare questo territorio affinché chi ci abita possa pensare di viverci e lavorarci, è necessaria un'azione coordinata di tutti gli amministratori e anche delle associazioni che si muovono in maniera coordinata su questo. Il turismo è economia, è lavoro. Se non passiamo attraverso questa idea, credo che non ci incontreremo mai. Per altre cose lascerei perdere la Ferrari. C'era qualche anno fa qualcuno che parlava di Ferrari, ma direi di abbandonare questo discorso, che forse assomiglia un po' a quello del pifferaio. Per il parco commerciale naturale, quello che viene indicato nel DUP in realtà era un'idea originaria, distinta da quello del bando, perché ovviamente non potevamo sapere che sarebbe uscito fuori il bando. quello che si intendeva fare nel piano della valorizzazione già nella nostra campagna elettorale, quello che veniva indicato è utilizzare anche gli strumenti multimediali per valorizzare la promozione proprio dell'area commerciale. Dopodiché mi sembra che su questo hai risposto tu, Enrico? Sì, quindi posto. Ho concluso.
Grazie, Assessore. No, l'unico passaggio da aggiungere riguarda, sì, cioè nel senso che noi adesso stiamo, per esempio, per capire l'approccio che si dà quando si fanno queste cose, noi adesso abbiamo presentato un progetto per al GAL per quanto riguarda l'enoteca, quindi andremo a realizzare l'enoteca qui sotto. Già sappiamo chi la gestirà una cooperativa di Firenze che sta gestendo già tutti gli infopoint e punti informativi, tanti infopoint e punti informativi del territorio toscano, in particolare la città di Firenze, ma di altre città importanti, Siena e anche dei borghi più piccoli, e quindi sicuramente ci sarà un know-how importante per noi. Ecco, lì abbiamo contestualmente pensato l'opera e come gestirla. Nell'altro caso è stata fatta già una gara, è andata deserta a suo tempo dopo l'inaugurazione. Sicuramente va valorizzato perché se no dà dei guai, però è chiaro, adesso cerchiamo di capire, siccome c'è anche questo elemento, a parte il Covid, siccome c'è anche questo elemento dell'enoteca che diventa un elemento importante di valorizzazione anche la casa di Charme, siccome mentre prima non ci voleva nessuno, oggi abbiamo quasi costantemente, adesso non dico, no, esagerato, essendo uno dei borghi abbiamo diverse persone che si propongono per la sua gestione, quindi stiamo un attimo valutando, dato in questa fase qua, ancora in emergenza Covid, chiedere di fare investimenti su una struttura, però ecco, volevo sottolineare proprio questo distinguo, a volte è importante anche non cosa ma anche il come si vuole gestire, e diventa fondamentale, perché sennò si sono investiti soldi, tempo, un bel lavoro, va riconosciuto, che nessuno nega, però è lì. Ci ha dormito qualcuno quando c'è stato qualche evento particolare, gemellaggio, qualche volta abbiamo usato il piano terra perché comunque è una stanza, un punto di approccio, però è che siamo così, perché forse è mancato, inizialmente allora c'era questo progetto che prevedeva una serie di strutture su tutto il territorio, non dico che è colpa dell'amministrazione precedente, probabilmente la regione stessa l'ha impostato male, perché ha messo dei paletti, poi dopo ha preteso che uno che fa... Che in poche parole gestisce il turismo ad alti livelli venisse a gestire un B&B a Molo d'Alba, facciamo a capirci, non è pensabile. Questa volta il GAL ha chiesto di mettere in moto un'iniziativa di sensibilizzazione di eventuali interessi prima ancora di fare l'opera, però adesso è diventata una risorsa veramente importante e cercheremo di valorizzare in migliori modi. Un attimo, facciamo passare un po' di tempo. Altri interventi? Prego, medici.
Sì, semplicemente per chiedere che venisse chiarito anche il punto sul personale, il fatto che appunto il dipendente in convenzione con l'Unione sia stato rimandato di un anno, e approfitto anche per chiedere la questione del, sempre nel DUP, fa riferimento a un impianto fotovoltaico, in realtà si parla di due impianti perché ho letto anche la delibera, uno nei pressi del cimitero, un altro nei pressi della scuola dell'infanzia, chiedevo appunto di spiegare, ho letto la delibera, ma chiedevo appunto di illustrare questo progetto che semplicemente ho letto, ma è rimasto un po' in sordina, che però è presente nel DUP appunto che oggi andiamo ad approvare. Per quanto riguarda la casa di Charme, è comprensibile che è rimasta in sordina, è rimasta lì, l'auspicio è quello che venga valorizzata, perché è una struttura di richiamo sicuramente. Per quanto riguarda il degrado, posso aggiungere che io personalmente nella zona dove vivo vado a fare attività sportiva e noto che insomma sicuramente il modo migliore per evitarlo è educare. Personalmente raccolgo anch'io quelle che sono, diciamo, i rifiuti, quelli che sono i rifiuti che la gente lascia in giro anche vicino casa mia. E sinceramente è un tema da trattare, quindi io propongo anche delle iniziative in questo senso, cioè di promozione del territorio ma anche di pulizia del territorio, perché no magari attraverso Lega Ambiente?
Sì, guarda, velocemente ti rispondo, nel senso che sul personale molto semplicemente noi avevamo l'accordo che il nuovo responsabile della ragioneria dell'Unione facesse anche in convenzione Moro d'Alba, ha vinto però, c'è stato un concorso, ha vinto una persona che però pur avendo vinto non ha nessuna esperienza di pubblica amministrazione, quindi si è convenuto che non era il caso in questo momento di destinarla anche all'Unione, a Moro d'Alba, perché già fa difficoltà, deve inquadrarsi, cioè una persona ha vinto, cioè è stata idonea al concorso, è arrivata quarta, però obiettivamente esperienza pubblica amministrazione zero, quindi diventa complicato. Quindi è stato spostato di un anno, però siccome è bene che io non continui a fare questa funzione per tempo, ci siamo attivati per cercare una soluzione di tampone, diciamo, in questa fase qua. Per quanto riguarda il fotovoltaico, siccome sapevo che già nel progetto del cimitero era previsto l'ipotesi di mettere il fotovoltaico sul tetto, lo stesso è possibile utilizzarlo in fase di efficientamento anche sopra la scuola d'infanzia. In realtà è un po' più problematico rispetto al capannone comunale perché è ricoperto di Ethernet e quindi c'è un intervento maggiore. In realtà noi adesso abbiamo presentato un progetto, l'abbiamo anche rivisto, perché con il finanziamento di 50.000 euro dallo Stato per l'attività di cementamento al cimitero non si può fare, perché malgrado se nel progetto che a suo tempo fu fatto c'era scritto pannelli fotovoltaici, non si possono fare perché è coperto e a sbalzo, non si riesce a fare in nessuna maniera. Alla scuola si farà, ma si farà nel momento in cui non ci sono lavori, cioè non c'è scuola, si farà nel periodo estivo insieme all'operazione di cappotto, e quindi lo faremo a capannone del comune attraverso il meccanismo del cambio sul posto altrove, e quindi andrà a battere progressivamente quella che è la bolletta elettrica del comune. Altri interventi? No, metto a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? 3. Astenuti? Nessuno. Immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? 3. Astenuti? Nessuno. Approvato. Ultimo punto all'ordine del giorno, meno contabile più di contenuto, diciamo operativo, regolamento per l'utilizzo del volontariato civico nelle strutture e nei servizi del comune di Moro d'Alba. Un analogo regolamento è stato approvato a San Marcello, un analogo regolamento è stato approvato a Belvedere, noi abbiamo ripreso questo. Lo spirito qual è? Quando si fanno delle attività sul territorio comunale si cerca sempre la collaborazione di qualche soggetto, che sia di qualsiasi tipo di attività, molto spesso attraverso le associazioni. Non è detto che per forza una persona, un cittadino, voglia collaborare o dare una mano passando tramite un'associazione, ma lo voglia fare anche direttamente. Questo è uno strumento che consente di costruire un albo di persone che vogliono dare un contributo all'attività dell'amministrazione nelle varie forme: operativo, culturale, ricreativo, educativo. Quindi è aperto a qualsiasi tipo di attività, è aperto, questo è interessante, anche per i minori, purché abbiano 16 anni, con il consenso dei genitori, e questo sicuramente diventa uno strumento che garantisce chi dà una mano a titolo personale, a qualsiasi tipo di esperienza, che sia nel fare sorveglianza quando si fanno le passeggiate alle feste, piuttosto che anche collaborare con gli operai a spazzare le strade e quant'altro, se c'è voglia, lo può fare con tutte le coperture e legittimazioni legate al fatto che aderisce a questo regolamento. Le persone che prestano servizio hanno tutti i supporti, se necessario vengono fatta formazione, se necessario vengono fornite le dotazioni e quant'altro. Questo un po' è il senso. Ed è secondo me un'opportunità per i nostri concittadini. Ci sono interventi? No. Metto a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? 3 astenuti. Immediata esecutività, mi pare pure questa? No, non serve. Questa era per primo. Mi pare che si diceva che non ce l'ha, dicevamo. È attiva al momento della sua pubblicazione, quindi.
Sì, lo facciamo così, eh?
Sì.
È stato trasmesso così a loro?
Sì. Sì, questo è l'atto. È l'atto che ci è arrivato. Beh, questo quando sarà pubblicato, che sarà operativo. Tanto a questo andrà aggiunto un modello con cui la persona aderisce, quindi se una data diffusione, per cui non c'è l'esigenza di farlo immediatamente esecutivo, non è che domani mattina dobbiamo mandarlo alle persone. Va bene così, vi ringrazio, è stato un consiglio lungo, è mezzanotte, siamo arrivati a domani e quindi buona serata a tutti e grazie anche a chi ha aspettato fino ad ora ad assistere al consiglio.